Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e care sorelle, come ho fatto nelle altre celebrazioni, anche qui in questa nostra, adesso, mi piace esporre un pensiero. Io durante l'estate ho detto più volte, queste pagine del Vangelo andavano bene, andavano meglio, piuttosto che nell'estate, dove siamo un po' tutti orientati a prendere le cose un po' alla leggera. Andavano meglio durante l'anno pastorale, per essere puntualizzate meglio e far parte del percorso di fede che ciascuno di noi fa. Questa domenica sono invece contento, perché questa pagina di Vangelo che abbiamo appena ascoltato capita proprio alla ripresa delle attività pastorali, alla ripresa della scuola, dell'anno accademico, del lavoro dopo le ferie, e credo che sia opportuna per questo momento che viviamo, opportuna proprio perché noi possiamo renderci conto delle nostre responsabilità. Responsabilità davanti a noi stessi, alla nostra coscienza, che è lo specchio della verità, lì dove Dio agisce, di fronte a Dio stesso, di fronte anche alla nostra famiglia e alla nostra comunità. Ci viene presentata una parabola dove Dio è questo Padre. E questo Padre è posto nella parabola in perfetta continuità con quella che è la rivelazione. È un Padre che non vuole fare tutto da solo. È un Padre che chiama la collaborazione. Così come nella parabola questo Padre chiede ai figli che facciano qualcosa di importante, che pensino alla vigna, così è stato pensato eternamente da Dio. Dio non vuole fare tutto Lui, non ha mai fatto tutto Lui. Ha chiesto al suo Figlio di venire in mezzo a noi. E la venuta del suo Figlio è stata lungamente preparata dai profeti, dai giudici, dai re, che sono stati mandati al popolo di Israele per sollecitare a questo popolo che Dio si era formato una risposta positiva, una risposta collaborativa. Noi sappiamo che questa risposta non c'è stata quasi mai. E Gesù però, quando è venuto, dando il suo contributo all'opera della salvezza, ha continuato in questa ottica di Dio. Anche Lui ha chiesto collaborazione, anche Lui non ha voluto fare tutto da solo. Pensate semplicemente a quello che ha fatto con gli apostoli, quando ha trasmesso agli apostoli i suoi stessi poteri, il potere di perdonare i peccati, il potere di predicare il Vangelo, il potere di guarire gli ammalati, di scacciare il demonio, il potere di consacrare. Ha fatto questo dividendo, condividendo la sua autorità. E dunque questa parabola, che come avete sentito è diretta ai capi dei sacerdoti, agli anziani del popolo, non è una parabola per la quale noi possiamo dire: ah, allora non ci riguarda, non abbiamo queste responsabilità, non tocca a noi. Ma è una parabola nella quale noi, ciascuno di noi, si deve sentire toccato in prima persona. Le nostre responsabilità, sapete, nascono da un punto comune che ci fa fratelli, dal battesimo, e da un altro punto comune che ci fa corresponsabili nella Chiesa, la cresima. Ciascuno di noi ha responsabilità vere all'interno del popolo di Dio. Quando io parlo di Chiesa, evidentemente non parlo di una costruzione di mattoni, ma parlo di una comunità. Solo che noi abbiamo questo atteggiamento, come altre volte vi ho detto, no? Il Vangelo è sempre per gli altri. Che bella questa pagina di Vangelo, va benissimo per la mia vicina di casa, oppure va benissimo per mio marito, per mia moglie, va benissimo per i miei figli. Io qualche volta mi chiedo: ma a te quando toccherà? Non c'è mai una pagina del Vangelo che ti riguardi in prima persona? Dunque anche stasera guai a noi se noi pensassimo, ah beh, questa parola di Dio è per chi ha responsabilità nella Chiesa, per il Papa, i Vescovi, al massimo per il nostro parroco, per me no. Convinciamoci di questo, ciascuno di noi ha responsabilità nella Chiesa, ha responsabilità vera, ha responsabilità grande. E questa vigna di cui si parla nel Vangelo di oggi, voi sapete, è il termine con cui anche nell'Antico Testamento è stato sempre indicato il popolo di Dio. Nell'Antico Testamento, quando Dio era il padrone della vigna di Israele, ricordate il profeta, no? Che cosa ho fatto per te che non avrei dovuto fare? In che cosa ho mancato nella cura? Ho fatto il recinto, ho zappato, concimato, irrigato. Tu, vigna di Israele, hai dato uva acerba, uva selvatica. E questo è vero per la nostra vita. Quante volte davanti alla misericordia di Dio, alla grazia del Signore, alla luce dei sacramenti, alla forza della parola di Dio, noi abbiamo dato, io sono il primo, abbiamo dato questa uva acerba, un'uva che non serve, un frutto insignificante. Ed è per questo che Gesù, con una parola che brucia, io penso che anche voi la sentiate un po' con disagio, risponde a questa domanda che fa lui stesso, no? Quale figlio ha fatto la volontà del Padre? Indicando persone che per noi sono fuori dalla logica del Vangelo. I pubblicani, erano quelli che in combutta con Roma ritiravano le tasse, molte volte facendo il pizzo, no? Se Roma chiedeva 5, loro chiedevano molte volte 10, tenendo per sé la metà e dando a Roma quello che Roma chiedendo, quindi affamando la gente. Erano ladri, persone che la gente comune odiava, dice Gesù, pubblicani e le prostitute, non credo ci sia bisogno di spiegare cosa sono le prostitute, vi passano avanti nel regno di Dio. Sì, perché come dicevo domenica scorsa, ci sono persone che vivono parte della loro vita, gran parte della loro vita, forse anche quasi tutta la loro vita lontano da Dio, ma che poi se si convertono, o quando si convertono, lo fanno sul serio, lo fanno con tutto il cuore, lo fanno con l'impegno della vita, facendo conseguire alle loro scelte la vita. Invece noi, ripeto, parlo per me, chi vuole condivida questi pensieri, noi molto meno, molto meno. Noi che siamo magari di quelli che sono sempre andati a messa, quelli che dicono di pregare, quelli che si accostano ai sacramenti, che cosa diamo a Dio? Che cosa facciamo di concreto per manifestare a Dio che lo amiamo sul serio? Vi ricordate quell'esempio che avrò fatto sicuramente 200 o 300 volte già? Voi andate al fiume, andate al mare, prendete un sassolino, è lì da tanti secoli. Il mare o il fiume l'hanno levigato. Prima era un pezzo di roccia, poi è caduta lì, il mare l'ha lavorato, l'ha fatto diventare più piccolo, l'ha allisciato. Se lo spaccate dentro è asciutto. Così siamo noi, da piccoli, immersi nella grazia di Dio. Nella messa della domenica non siamo mai mancati, confessione, comunione, catechismo, matrimonio in chiesa, magari. Però dentro quanto c'è di Vangelo? Quanto c'è di Vangelo? E lo so che non è una domanda comoda, ma non sono stato scelto da Dio e messo qui dal mio vescovo per farvi domande comode. Quanto c'è nel cuore nostro, noi che veniamo a messa la domenica, di quello che Gesù insegna? Chiediamocelo onestamente. Non siamo chiamati a dare una risposta a voce alta, però chiediamocelo. perché corriamo il rischio realmente di buttare, sprecare la grazia di Dio. E arriviamo a questi due figli, questi due disgraziati, proprio etimologicamente parlando, senza grazia di Dio, che rispondono al padre in questo modo, avete sentito, perché a loro non interessa nulla della vigna e non interessa nulla soprattutto del padre. Tornando al discorso della vigna, non ci interessa nulla della vigna quando noi non pensiamo alla Chiesa. Quando noi non pensiamo che la Chiesa non è nella responsabilità del Papa e dei Vescovi, ma sulle spalle di ciascuno di noi. Ricordate tutti quando nel 2005, affacciandosi al balcone di Piazza San Pietro, Papa Benedetto, che ricordiamo tutti con affetto e riconoscenza, si è presentato così: i signori cardinali hanno scelto me, umile operaio nella vigna del Signore. Il Papa si definisce così. Noi, operai della vigna del Signore, che cosa facciamo per la Chiesa? Che cosa facciamo per Gesù? Primo figlio, avete sentito, disobbediente e impulsivo, dice al padre no. Poi va a lavorare nella vigna, ma questa sua risposta è una parabola, quindi possiamo lavorare con la fantasia. Questa sua risposta che cosa ha comportato? Quale disagio ha portato nel cuore del padre sentirsi dire no? Magari, io azzardo una soluzione, magari proprio per questo il padre si è dovuto rivolgere all'altro figlio, perché il primo aveva detto di no. Magari il padre, per questa risposta negativa, da qui a che lui si decidesse a fare qualcosa per la vigna, ha chiamato gli operai, ha dato azione ad altre situazioni, ha posto in essere altre condizioni. Noi non lo sappiamo, però questo figlio risponde no. E il secondo è più moderno, secondo me. Il secondo, superficiale e menefreghista, che dice al padre: sì, lo farò, come dicono i nostri ragazzi, gigantas, nel mentre aspetta tu che io mi decida, che vada alla vigna, campa cavallo mio che cresce l'erba. E la domanda di Gesù, io ho già detto, sono due disgraziati, due che non hanno la grazia, l'amore per Dio, che è questo padre. La domanda di Gesù: quale dei due ha obbedito? Se io adesso facessi rispondere voi, sono sicuro che al 99% dei casi rispondereste male. Perché rispondereste il primo? No, no, tutti e due. Tutti e due. Hanno risposto male tutti e due. Perché questo padre, padrone della vigna, signore lo chiamano quando gli rispondono i suoi figli, aspettava una risposta positiva, sì, e voleva delle azioni concrete, positive, sì. Io vi ho già raccontato sicuramente altre volte, 2 o 3 anni fa, alla messa dei bambini, come faccio sempre, ho chiamato un paio di bambini vicino a me per aiutarmi nella predica, e c'era una bambinetta piccolina, e ho fatto questa domanda. Ho detto: quale dei due figli si è comportato bene? La bambinetta mi ha guardato e mi ha detto: il terzo. E io ho detto: ma pensavo che fosse stata distratta, no? Come capita con i bambini. Ho detto: ma il terzo figlio non c'è. E la bambinetta, vedete quello che dice Gesù nel Vangelo: ti benedico Padre perché hai rivelato ai piccoli. E quando uno è semplice, quando ha il cuore disponibile, la bambinetta ha detto: il terzo figlio è quello che dice sì e fa sì. E chi è questo terzo figlio? Sapete rispondere voi? Questo figlio è Gesù. Il figlio che ha detto sì al Padre ed è venuto nel mondo e si è sacrificato. Quelle parole che noi sentiamo in bocca a Gesù: io non sono venuto per essere servito, il figlio di Dio, capite? Non sono venuto per essere servito, sono venuto per servire dando la mia vita in sacrificio per tutti. Questo Gesù è il Figlio che ha risposto al Padre come al Padre piaceva. Ha risposto come ciascuno di noi dovrebbe rispondere. Dovrebbe avere il coraggio di rispondere meglio. Noi dovremmo avere il coraggio di dire sì a Dio e di fare sì nella nostra vita. Chiaro che se, come ho detto prima, questa applicazione del Vangelo è per noi, noi dobbiamo sentirci responsabili oggi per i compiti che abbiamo, ma soprattutto per il battesimo e la cresima, responsabili oggi della Chiesa, responsabili di questa vigna che è nostra. Perché guardate, questa parabola ci insegna che Dio ha fatto, mi perdonate perché uso questi termini per rendere il discorso un po' moderno ma anche veloce, ha fatto un passaggio di proprietà. Questa vigna ci indica il Padre, che probabilmente fino a quel momento aveva lavorato lui la vigna, che fa un passaggio di proprietà, che dice ai figli: adesso tocca a voi, fatevi avanti, tocca a voi. Un Padre che dice a me, per la mia responsabilità, a voi, per la vostra responsabilità, fatti avanti, perché adesso la vigna è nelle tue mani. Adesso spetta a te. Ci diceva San Paolo nella seconda lettura: nessuno cerchi il proprio interesse, ma piuttosto quello degli altri. Mentre la nostra vita effettivamente si svolge, è spesa per quello che ci interessa, è spesa per quello che ci fa comodo, dobbiamo chiederci, nella sincerità del cuore, chiaramente, davanti all'altare di Dio, che cosa facciamo effettivamente per la Chiesa. Molti, siccome questa Chiesa di cui parliamo, non parlo, ripeto, dei muri, ma della comunità dei credenti, siccome questa Chiesa potrebbe essere un concetto aereo, allora io dico, questa Chiesa è la nostra famiglia e la parrocchia, queste due realtà. Queste sono le realtà di Chiesa che noi conosciamo. La famiglia, ha detto il Concilio 50 anni fa, la famiglia è la piccola Chiesa domestica. Le vostre famiglie, il posto dove voi vivete, lavorate, soffrite, amate, costruite, educate, quella è Chiesa vera. Non avete bisogno di delega da parte di nessuno. Quella è vera Chiesa. La vostra famiglia, abbiamo detto 15 giorni fa, no? Quando il Vangelo diceva: dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Queste vostre famiglie riunite nel nome di Gesù, magari anche nel matrimonio sacramento, queste famiglie sono Chiesa. Voi toccate la Chiesa, lavorate per la Chiesa, lì. E poi la parrocchia, che è la realtà composta dalla famiglia delle famiglie. Queste realtà che sono davanti a voi, come vi impegnano? Che cosa fate per la vostra famiglia? Che cosa fate per la parrocchia? Dico una frase che non è degna di Oxford, questo lo capisco anch'io. Ma troppo spesso il nostro atteggiamento nei confronti della famiglia e della parrocchia è lo stesso che si ha davanti a una vacca da mungere. La famiglia, no? Tutto quello che posso prendere, tutto quello che mi serve, l'aiuto dei genitori, i soldi dei genitori, il benessere, la comodità, che cosa fai per la famiglia? Concretamente cosa fai? Qual è la mano d'aiuto che concretamente fai? Dai, nella crescita della famiglia. Dicevo stamattina, hanno sorriso le persone che erano alla messa, quante volte sento dire alle mogli: mio marito, ma fuori è gentilissimo, è un angelo, dentro casa non si può sostenere. E quante volte il marito: mia moglie, lei la vede col prossimo, gentilissima, cordialissima, e bisogna vedere in casa che cosa fa. Quante volte? Senza che noi ci ricordiamo quello che ha detto Gesù quando ha parlato del prossimo. Chi è il prossimo più prossimo che noi abbiamo? Quelli che vivono con noi. Cosa fai in casa? Qual è il tuo compito in casa? Quale mano dai effettivamente in casa? Dall'altra parte, la parrocchia. Che fai in parrocchia? La parrocchia ti serve solo, appunto, come dicevano, quando devi mungere qualcosa. Mi servono i sacramenti, mi serve un certificato. Che cosa fai per la Chiesa? Cosa fai per questa vigna? E io in questo momento mi autosospenderei 5 secondi dal ruolo di parroco per citare un documento che mi piace molto e che ovviamente cito non per difendermi perché non ne ho bisogno, ma il documento sul rinnovamento della catechesi, al numero 197, documento dei vescovi italiani che parla dei catechisti e del modo di fare catechismo dopo il concilio, dice così: che nella voce del vescovo e del parroco che chiamano c'è la voce di Gesù che chiama. In questo momento, mentre che ascoltate il vostro parroco, o quando il vostro parroco vi ha chiesto collaborazione, o quando siete stati interpellati, come noi sacerdoti siamo interpellati dal nostro vescovo che ci manda nelle varie situazioni della diocesi, quando voi siete stati interpellati non da un uomo, ma direttamente da Gesù. Io posso dirvi questo, anche se non sono un genio, come ho già detto evidentemente, ma io sono sacerdote da 27 anni, non ho mai chiesto niente, mai chiesto niente. E non ho mai rifiutato niente, anche se qualche volta ci ho pensato seriamente. Non ho mai rifiutato niente, in questo trovo la mia serenità, nel dire non sono cose che ho scelto io, per le quali ho lavorato, armeggiato, ma è quello che il Signore mi ha dato, quello che il Signore ha voluto darmi. Per questo oggi anche nei due livelli, in un livello spirituale e in un livello materiale, nelle due realtà che ho indicato di chiesa, famiglia e parrocchia, noi possiamo essere questo figlio. Spiritualmente, perché possiamo essere delle persone che dicono al Signore no, a me non piacciono i comandamenti, a me non piace quello che insegni nel Vangelo, no. Oppure possiamo essere l'altro figlio, spiritualmente, dire al Signore sì, io ti metto al primo posto nella mia vita e poi facciamo quello che picchio ci piace, viviamo come se il Vangelo non ci fosse, come se Dio non esistesse. Dal punto di vista pratico è quello che pure vediamo, no? Quando nelle nostre famiglie ci diamo alla latitanza da tutti i punti di vista e quando nelle parrocchie noi abbiamo gli atteggiamenti che tante volte vediamo, no? Chiamati a collaborare, la risposta è no, no, io non posso mischiarmi con gli altri, non sono di quel ceto lì. Oppure avendo questa aspirazione ai gruppi d'élite, io frequento in tale posto, faccio quest'altra cosa, o cadendo nello spiritualismo, lo raccontavo di recente nei giorni feriali, no? Una persona che mi ha detto: io vado a messa in un posto dove c'è la penombra e mi metto in una cappella separata e c'è poca gente e così la messa è raccolta e non vengo disturbato da nessuno. Ma è una cosa possibile questa? Ancora dopo 50 anni dal concilio? Oppure l'altra situazione, che è la situazione, per questo dicevo, più moderna, è la situazione dei tanti che dicono: sì, io volentieri faccio questo, allora io posso fare catechismo, posso dare una mano per le pulizie, cucio, suono, canto, ma quando non ho altri impegni, quando mi è comodo, part time, la decisione è questa: quando questo tempo non mi serve per fare i miei comodi, perché poi alla fine le risposte sono quelle, devo fare questo, devo fare quell'altro, penso a me, poi se ho tempo c'è la vigna, c'è la vigna del Signore. Io penso che adesso che abbiamo spiegato la parabola, davanti al Signore dobbiamo prendere le nostre responsabilità, davanti alla vigna del Signore che ha affidato a noi, perché questo passaggio di proprietà è stato fatto nel momento in cui Gesù è salito al cielo, andato in tutto il mondo, predicate il Vangelo ad ogni creatura, perché chi sarà battezzato e crederà sarà salvo. Davanti a questo passaggio di proprietà, la vigna è nelle nostre responsabilità, le nostre famiglie e le nostre parrocchie, la Chiesa è nella nostra responsabilità. Dobbiamo metterci in testa che le cose funzionano se noi facciamo nostro lo spirito di servizio di Gesù, cioè se non cerchiamo di essere serviti ma di servire, costi quello che costi, rinunciando a quello che dobbiamo rinunciare, come fa un papà in famiglia, una mamma in famiglia, quando sono veramente dei bravi papà e delle brave mamme, danno il sangue perché la loro famiglia vada avanti. Così dobbiamo fare tutti per le nostre famiglie, tutti per le nostre comunità. Prendiamo esempio non solo da Gesù che ha detto sono venuto per servire, ma anche dalla Madonna che si presenta, come sapete, nel Magnificat: Dio ha fatto in me cose grandi perché ha guardato l'umiltà della sua serva. Se andate a vedere il testo greco, della sua schiava. La Madonna si presenta così e noi dobbiamo imparare questa lezione. Rifaccio la domanda, provate a dare nel cuore una risposta: chi dei figli ha fatto la volontà di Dio? Tu, caro fratello, cara sorella, fai la volontà di Dio oggi nella vigna del Signore? Sia lodato Gesù Cristo.